Sono le 18:32 minuti, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questa è Pop Sera, anche oggi Alessandro Braga con voi. Staremo insieme fino alle 19:30 e poi di nuovo dalle 19:45 alle 20:30. Ci occuperemo del Ferragosto, la giornata di domani tra l'apertura più o meno obbligata per i lavoratori e le lavoratrici, intendo dei negozi, del commercio, della condizione di detenuti e detenute. Ripercorreremo l'anniversario del rientro dei Taliban in Afghanistan, a Kabul. Andremo in America per raccontare, farci raccontare questo nuovo equipaggiamento dell'ICE. In questa prima mezz'ora però ci occuperemo di incendi. Lo avete sentito anche nell'edizione del giornale radio, incendi un po' ovunque in Europa. Un incendio che sembrerebbe essere tornato sotto controllo nelle ultime ore qui alle porte di casa, in Lombardia, vicino a Como. Andiamo proprio lì, abbiamo il telefono Paola Pioppi, benvenuta Paola.
Buonasera, grazie.
Paola Pioppi è collega giornalista del Giorno, sta seguendo appunto la vicenda di questo incendio vicino a Como. Qual è la situazione ora? Perché sembrerebbe miglioramento comunque.
Sì, è sicuramente in netto miglioramento, perché questa mattina hanno lavorato per ore due Canadair, tra l'altro uno inviato da Olbia, e due elicotteri. Hanno scaricato una tale quantità di acqua in questa zona boschiva, comunque difficile da gestire perché in condizioni abbastanza impervie, per quanto sia molto vicina al centro cittadino, cioè al centro abitato. E comunque il loro apporto è stato fondamentale, perché si è molto 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 ridimensionato. Lingue di fuoco nel primo pomeriggio non se ne vedevano più. Parlare di venir meno dell'allarme
è ancora presto.
È ancora presto, perché comunque anche lì nella zona di Mugio, nella periferia comasca, è stato organizzato questo campo base, come sempre accade con varie realtà, vigili del fuoco, protezione civile, insomma tutti quelli che sono chiamati a lavorare in queste situazioni. E per quanto comunque sollevati dal fatto che c'è stata un'azione di contenimento che ha funzionato, però i vigili del fuoco parlano di ancora giorni di lavoro per arrivare a creare una situazione di
totale controllo e di sicurezza.
Sì.
Senti Paola, nelle ultime ore si parlava non esattamente di evacuati, ma in realtà di una cinquantina di cittadini allontanati. Come sono messi?
Anche per loro diciamo che la situazione di pericolo è rientrata, perché si è creata questa brutta situazione stanotte, per cui il fuoco avanzava, c'era vento. A un certo punto ieri sera ha cominciato a esserci vento che si è mosso in direzioni diverse, per cui c'era questo fronte di fuoco, mi spiegavano, che per un certo periodo si muoveva in una direzione, poi andava in una direzione contraria, e c'è stato un momento in cui è arrivato la linea di fuoco a una ventina di metri dalle abitazioni, che erano sia case singole che piccoli condomini. Lì c'è stato un allarme un po' più sentito. Hanno addirittura bagnato tantissimo queste abitazioni, mentre le persone sono state fatte ovviamente uscire. Avevano trovato tutti alloggio e ospitalità da conoscenti e parenti, tranne una famiglia che è rimasta lì sotto al campo base, diciamo. E poi in realtà mi spiegava prima il responsabile appunto delle operazioni che c'è stata una tale presenza numerosa di persone in campo e di soccorritori tra vigili del fuoco, protezione civile, antincendi boschivi e volontari, che non si è arrivati a una vera, diciamo, situazione di paura e di emergenza, per cui anche da quel punto di vista, diciamo, le situazioni, i momenti più difficili comunque sono stati gestiti grazie alla grossa presenza di persone che ieri erano un'ottantina, oggi addirittura erano raddoppiate.
Però mica male. Senti, un'ultimissima cosa Paola, leggevo che quell'odore acre di fumo, di bruciato, si è sentito in un'area abbastanza ampia fino a Como città, è così?
No, stamattina era una cosa pazzesca perché si sentiva questo odore di bruciato, ma già dalla notte, molto forte, molto persistente anche a qualche chilometro di distanza. Nel primo pomeriggio già questa cosa era svanita e quindi probabilmente era indice del fatto che, cioè anche da questo punto di vista era un indicatore del fatto che l'incendio stava in qualche maniera ridimensionandosi, che, ripeto, no, non significa pericolo venuto meno perché c'è insomma talmente secco che basta proprio poco.
E certo. Paola Pioppi, grazie mille. Ti leggeremo domani sul Giorno Quotidiano Nazionale. Buon lavoro.
Altrettanto, grazie.
Paola Pioppi da Como, questo incendio proprio alle porte di, beh, proprio alle porte di Milano, no, ovviamente, però insomma, in Lombardia che ha interessato questa zona appunto boschiva montana. E noi restiamo sul tema, anche se in realtà poi lo allarghiamo. E ho il telefono Elisabetta Patelli. Benvenuta, Elisabetta.
Grazie di avermi chiamato e piacere di sentirvi. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, Elisabetta Patelli è comasca, è coportavoce regionale di Europa Verde. Io oggi pomeriggio lo dico proprio, ci autodenunciamo. L'ho sentita per chiederle di parlare della situazione dell'incendio a Como con un ragionamento un po' più ampio perché ce n'è di roba da dire. E poi ho scoperto essere in Croazia e quindi un altro fronte aperto dell'incendio. Quindi, Elisabetta, ti chiedo qual è la situazione lì in Croazia in questo momento, perché le agenzie che arrivano in Italia parlano veramente di un fronte molto ampio e allarmante e preoccupante in qualche modo.
Sì, lo è. Allora, partiamo da quello che è stato, beh, se il Monte Goi è stato un disastro, qui possiamo parlare di inferno vero e proprio. Diciamo che l'evento più grosso è quello di Omiš, al Nissa, 25 km sul Dispalato, e per darti dei numeri, se sul Monte Goi abbiamo, come dire, pregiudicato 24 ettari di bosco, qui si parla di più di 1.000 ettari. Con 1.000 persone evacuate, ti do le ultime notizie, oltre alle case, le auto che sono carbonizzate, abbiamo 42 feriti, di cui 7 gravissimi, e un morto trovato proprio oggi pomeriggio. Quindi siamo proprio in una situazione drammatica. È stato proprio un vero inferno. Quindi immaginate quello che è successo al Monte Goi, moltiplicato però decisamente. Per moltissime volte. Peraltro oggi sono scoppiati altri due incendi, una nella penisola di Sabbioncello per chi ha confidenza con la Croazia e un altro nella zona di Zara a Ninskij Stanovi, quindi sono tutti incendi molto molto grossi, ecco, ti ripeto, parliamo di proporzioni estremamente più grandi rispetto a quelle che stanno avvenendo in Italia e in particolare sul Monte Goi, quindi una situazione veramente di emergenza. Qui c'è tutto ovviamente l'establishment, tutto il governo che si è precipitato a Omish perché la situazione è molto molto grave. Ecco, quindi adesso diciamo che l'incendio è sotto controllo, ma non è ancora domato. Ecco, tanto altrettanto gli altri due che sono scoppiati oggi.
Una situazione molto simile a quella che ci ha raccontato poco fa la collega del giorno Paola Pioppi, che sta seguendo la cronaca dell'incendio lì sopra Como, il Monte Goi. E in questo caso, Elisabetta Patelli, vorrei capire da te, al netto della cronaca che abbiamo sentito, adesso la situazione sembra sotto controllo, anche se non di scampato pericolo. Mi pare che sia necessario fare un ragionamento più ampio sulla gestione dei boschi montani in una zona, quella del Comasco, dove sembra quasi che il verde fuori dalle mura della città sia una cosa naturale e lo è dovuta e sempiterna in qualche modo.
Dovresti dire scontata, questa è la verità. Quando noi facciamo delle grandi battaglie per il verde urbano, ci viene risposta: sì, vabbè, ma noi di verde ne abbiamo molto. Quindi c'è proprio questa percezione, essendo circondati dalle colline, che il verde non manchi. In realtà non è la stessa cosa, non è poi così, e poi comunque i problemi si presentano in una fase di crisi climatica importante, come vedete, si presentano anche sui versanti collinari. Col duplice aspetto che noi proprio comaschi abbiamo patito e stiamo patendo e patiremo sempre da qui in avanti, da una parte del dissesto idrogeologico quando ci sono gli eventi meteorologici estremi, no? Quindi sono crollate brandelli di colline l'anno scorso, ma anche a giugno abbiamo avuto dei problemi. Oppure questo grave rischio di incendi che poi diventano estremamente difficili da gestire, perché è chiaro che una prolungata siccità con queste temperature così estreme, quando va a scontrarsi su un terreno che è fragile, che è secco, che è inaridito, che non è gestito e non è manutenuto, diventa un disastro. Quindi una crisi climatica è un moltiplicatore degli incendi quando c'è l'estate, quando le temperature sono molto ampi.
Ecco, parlavi di una mala gestione. Spesso si parla del cosiddetto sottobosco come miccia che dà il là a questi incendi. In realtà non è che bisogna proprio cancellarlo, anche perché fa parte della natura di quelle zone, ma andrebbe gestito in altro modo, no?
Assolutamente, assolutamente sì. È evidente che c'è intanto una differenza tra il bosco montano e il bosco collinare. Diciamo che in entrambi i casi va fatta una gestione, ma se sulle montagne, come dire, l'obiettivo è quello di mantenere un ecosistema forestale stabile, quindi non ha senso pulire tutto il sottobosco, che peraltro ha una funzione ecologica molto importante, no? Le foglie e vegetazione hanno questa funzione. Ha più importanza, ad esempio, la gestione forestale, no? Che vuol dire concentrarsi più su quelle che sono gli alberi, quindi sui tagli selettivi, su diradamenti dove sono troppo fitti, altre cose di questo genere. Diverso è quando parliamo dei boschi collinari, no? Qui nei boschi collinari periurbani entra più in gioco quella che è l'interfaccia urbano-bosco, no? E quindi bisogna concentrarsi sulla gestione di quella che è diciamo il combustibile potenziale più a ridosso di strade, di infrastrutture, di case, no? Cioè, la massa di rovi e sterpaglie secche che arrivano fino alle case non è possibile lasciarla incustodita, bisogna mantenere accessibili sentieri strategici, bisogna controllare la vegetazione lungo le strade e quella a ridosso delle abitazioni, garantire anche l'accesso rapidissimo dei mezzi di soccorso. Quindi diciamo che è sempre una questione di presa d'atto e di responsabilità e di pianificazione in tutti i casi, ovviamente diversa a seconda dei territori, no?
Certo, un'ultima questione, Elisabetta Patelli. Abbiamo parlato della mala gestione o della sbagliata gestione dei boschi montani, delle zone collinari. In compenso, zoomando su Como città, sparisce il verde lì invece per una politica, quella dell'attuale amministrazione del sindaco Rapinese, che invece non fa altro che andare a tagliare alberi in maniera indiscriminata.
Sì, sì, è proprio così, con la giustificazione appunto che di verde comunque ce n'è. In realtà nella nostra città anche le recenti statistiche, da quelle Istat a quelle di Legambiente piuttosto che altre valutazioni, si capisce che Como forse il fanalino di coda, se non sbaglio, dell'intera Lombardia per quel che riguarda il verde urbano. Sono alberi che sono considerati sacrificabili, no? Spesso sostituiti con arbusti nuovi che non hanno la stessa capacità ecologica ovviamente di un albero adulto che magari ha 30, 40, 50 anni. Il suolo che è sempre più impermeabilizzato, addirittura plastificato, da noi sono stati plastificati i giardini degli asili. Quindi il verde al limite è un elemento ornamentale, capito? La manutenzione non ne parliamo, eccetera, eccetera, eccetera. E anche le colline sono poco presidiate, questo assolutamente, sono abbandonate. Quindi diciamo che sia in termini di verde urbano che periurbano, noi non ci lasciamo mancare niente, ma non credo, noi siamo certamente un pessimo esempio, non credo che siamo gli unici, però siamo decisamente poco virtuosi.
Penso, no? Proprio di no, che non siate gli unici, penso proprio di sì, che siate un pessimo esempio. Elisabetta Patelli, grazie mille anche per questa fotografia croata della situazione degli incendi.
Posso aggiungere solo una cosa?
Certo.
Un secondo, perché per evitare di prendersi le responsabilità, perché poi chi può agire, chi governa, no? E quindi chi ha le competenze, chi ha la possibilità di pianificare, di fare gli interventi e di mettere a disposizione i soldi, no? Sempre chi governa. Siccome ultimamente sento il mantra che è colpa degli ambientalisti che non lasciano muovere i legnetti, vorrei ricordare che in Lombardia anche al governo dello Stato, ma anche in Lombardia, i Verdi mancano da più di 30 anni. Quindi non siamo noi che decidiamo nel bene e nel male, purtroppo, ma chi governa deve assolutamente prendere atto che c'è un'emergenza, che c'è una responsabilità e bisogna cominciare a programmare non in situazioni di emergenza, quindi non d'estate dietro gli incendi e non nelle stagioni delle piogge ormai, se si possono identificare per quel che riguarda il dissesto idrogeologico. Bisogna agire adesso, bisogna agire con responsabilità in maniera coordinata.
Prevenzione,
bisogna fare prevenzione.
Grazie mille.
Le nostre città resilienti.
Grazie Elisabetta Patelli, co-portavoce dei Verdi in Lombardia, comasca, ma in questo momento in Croazia, ci ha raccontato qual è la situazione degli incendi in Croazia e in questo giro, purtroppo, dove gli incendi ci sono e vengono domati, si cerca di controllarli, ci spostiamo da est a ovest, andiamo in Francia. Francesco Giorgini, benvenuto.
Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, l'ultimo fronte mi pare che sia scoppiato ieri, e qual è la situazione adesso in Francia?
Sì, torna a bruciare di nuovo la Gironda, un nuovo incendio nelle Landes, che è uno delle province della Gironda, o dell'Aquitania per prendere proprio tutta la grande regione, quindi nel sud-ovest, a ridosso del litorale atlantico. Ricordiamo che non più di 15, forse 20 giorni fa è finito il mega incendio che ha bruciato 42.000 ettari di foresta e pinete, adesso ce n'è uno nuovo, anzi ce n'erano poi due, uno 42.000, l'altro più di 6.000, e poi dopo adesso ce n'è uno nuovo che ha già bruciato 1.200 ettari di pineta e foresta. Ancora una volta ci sono state evacuate 500 persone di un villaggio che in questo momento è a rischio perché le fiamme arrivano un po' da tutte le direzioni, ma non più tardi, anzi in questo momento bruciano ancora due incendi, di cui uno è stabilizzato ma non domato, mentre l'altro è domato, in zone dove gli incendi non erano assolutamente un'attualità, come nel Nord Pas-de-Calais, cioè a ridosso del litorale sulla Manica e vicino a Rennes, a qualche passo, anzi all'imboccatura, diciamo così, della penisola bretone, zone in cui appunto gli incendi non hanno assolutamente tradizione. E in Gironda in particolare, uno dei, perché sentivo i vostri invitati precedenti sulle questioni di, come dire, organizzazione tanto delle culture che del territorio, beh, in Gironda il fatto che siano soprattutto pini marittimi piantati per uso industriale delle foreste in ranghi assolutamente ordinati e senza variazioni di categorie di piante, beh, fa che questi pini marittimi diventino con temperature come ci sono in Francia ormai quasi da 2 mesi e mezzo, cioè tra i 30 e i 40 gradi, con spesso sopra i 35, con un'idrometria spesso inferiore al 30%, perché appunto siamo in una delle peggiori siccità della storia di Francia, e con venti che superano i 30 km all'ora, questi pini diventano dei veri e propri fiammiferi.
Dei fiammiferi.
Fuoco l'uno dopo gli altri, in modo quasi di, quando appunto il vento cresce, poi diventano, possono bruciare 1.000 ettari in qualche ora, ed è quello che è successo nelle ultime 24 ore appunto nelle Landes.
Senti Francesco, questi fiammiferi praticamente vanno però accesi, ci sono le questioni naturali, la siccità che porta ad avere delle sterpaglie, delle facilissime micce. Ci sono anche molte cause dolose, però è uscito un rapporto di fatto in Francia, e dall'inizio di luglio gli arresti effettuati per incendi dolosi sono tantissimi, 474.
Esatto, i pompieri sono, come si dice in questi casi, formali, 9 incendi su 10 sono causati da azioni umane più o meno volontarie o più o meno dolose o più o meno criminali.
Ecco, per dire, può essere il gruppo di ragazzi che stanno facendo un barbecue e parte un lapillo dalla carbonella, così come invece una scelta deliberata, almeno qui da noi in Italia accade spesso, organizzata dalla criminalità, le mafie.
Questo è un po' meno il caso in Francia, perché non ci sono, come dire, contrasti, interessi mafiosi o interessi corporativi, salvo qualche caso specifico. È per esempio un po' più il caso in Corsica, dove ci sono molte limitazioni alla costruzione per la difesa del territorio, e che quindi ovviamente l'incendio diventa uno strumento per far posto, per in qualche modo eliminare problemi come la biodiversità o la protezione di specie protette. Da questo però invece diciamo che nel resto della Francia non è un elemento emergente. Gli elementi emergenti sono, da una parte, come dire, una certa, chiamiamola così, un certo fascino del vedere come brucia il fuoco e del causare anche tutto un movimento di folla e di mezzi, e non è un caso che 183 di questi 474 fermati siano minori. Quindi
è incredibile questo numero, altissimo.
Esatto, e dall'altra parte appunto anche moltissima negligenza, perché appunto basta che ci si fumi una sigaretta in questo momento in una foresta e che la si butti senza averla magari bagnata prima, che può scatenarsi un incendio. Uno dei più grossi incendi è stato causato da un veicolo che ha preso fuoco perché aveva problemi di batteria e di surriscaldamento. Sono appunto, le cause possono essere molteplici. Nell'incendio che è costato, ricordiamo che dall'inizio della stagione 4 pompieri francesi sono morti in servizio appunto combattendo gli incendi, 2 dei quali purtroppo in modo terribile circondati da fuoco nel loro camion e quindi insomma intossicati, ma poi praticamente bruciati vivi. E per quell'incendio, che è stato uno dei grossi incendi, il principale imputato, chiamiamolo così, è un ragazzino di 15 anni che ha riconosciuto aver buttato una sigaretta, essere stato presente e aver buttato una sigaretta. Dopo però appunto ci sono anche altri tipi di comportamenti, come per esempio l'uso di fuochi d'artificio nelle serate in foresta, o cose di, o appunto fare semplicemente una grigliata. Insomma, in questo momento in cui appunto le foreste e le pinete sono in uno stato assolutamente infiammabile, le attività che possono causare questi mega incendi sono numerose. Ripetiamo, appunto, per adesso 474 arrestati dall'inizio dell'estate per appunto diversi gradi di delitto o di criminalità.
Francesco Giorgini, grazie mille, buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi, ma ricordiamo appunto che anche come le foreste sono gestite e utilizzate, le pinete, che conta anche nella loro capacità a resistere a queste situazioni.
Grazie mille, ciao Francesco.
Buon lavoro.
Bones.
Sono le 7 in punto, 30 secondi di pubblicità e poi torniamo insieme. Le 7 passate da un minuto, di nuovo buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga, Pop Sera insieme a voi fino al giornale radio delle 19.30 e poi ancora dalle 19.45 alle 20.30 tratteranno i migranti coi guanti, punto, elettrici. Un titolo, come spesso accade per il manifesto, molto evocativo. Il pezzo è firmato da Marina Catucci. Ciao Marina, benvenuta.
Ciao Alessandro, buonasera ascoltatori.
Allora, devo dire che come al solito a me i titoli del manifesto di solito sono i titoli di apertura e di prima pagina, però questo è un titolo di una pagina interna del tuo pezzo. Mi è piaciuto abbastanza, devo dire, abbastanza tanto, anche se non si dice in italiano abbastanza tanto. Senti, racconti di questo nuovo equipaggiamento che dovrebbe arrivare a breve per l'ICE, la famigerata ICE. Di cosa si tratta?
Allora, sono stati molto brillanti perché hanno chiamato questo nuovo equipaggiamento GLOVES, che in inglese vuol dire guanti. GLOVES è un acronimo, sta per Generated Low Output Voltage Emitter, cioè emettitore di voltaggio ridotto in uscita, e sono praticamente dei guanti che, vederli da lontano, sembrano dei normali guanti da agente di polizia, no?
Tipo quelli dei motociclisti, o...
Roba così, insomma. Sento che hanno questa peculiarità di avere un piccolo dispositivo al polso che, se schiacciato, emette scariche elettriche.
Sono dei taser invisibili?
Sì, a differenza del taser, quello, il modo in cui funziona è che non ti immobilizza direttamente, ma ti dà una scarica elettrica, dicono nel volantino, simile a quella di una puntura di un'ape. Minimizzano.
Beh, serve per far male gratuitamente, di fatto.
Serve assolutamente a far male, è forte abbastanza da impedirti qualsiasi tipo di movimento, perché sei troppo preoccupato a stare male in quel momento. Sempre sul depliant informativo c'è scritto che, insomma, appunto, tipo la puntura di un'ape, ma poi viene anche spiegato che, se non usati correttamente, quindi non devono avere né uno scopo punitivo né quello di reagire ad un'aggressione verbale, perché qua le aggressioni verbali di fronte all'ICE è l'ordine del giorno. Cioè, se passa una qualsiasi macchina, non ti dico gli agenti dell'ICE a piedi, cioè immediatamente
vengono insultati.
Guarda, cori interi di insulti, spesso vengono mandati via a botte di fuck you, okay. Proprio. E quindi questo viene specificato, quindi non servono contro le aggressioni verbali, non devono avere uno scopo punitivo, non devono essere usati su soggetti fragili, persone con disabilità, persone anziane, donne incinta. Ecco, io me lo immagino veramente nelle mani degli agenti dell'ICE, che rispetteranno,
quindi,
sicuramente.
Insomma, rischi sono appurati che ci possono essere per chi subisce queste scosse da questi guanti. Ci sono, e ci sono tutte le categorie a rischio. Mi sembra la stessa discussione si sta facendo qui a Milano in Italia per l'uso del taser, appunto, non può essere usato per cardiopatici, per persone anziane, per donne incinte, eccetera. Sfido io un agente dell'ICE o un agente di polizia locale in Italia a capire al volo che la persona che ha davanti è cardiopatico o meno.
Sì, non ti dico una donna di 35 anni incinta di 3 mesi.
Oppure, cioè, esatto, cioè non è che è proprio così evidente la patologia o una condizione di fragilità o comunque particolare, insomma, per quanto riguarda una donna incinta.
E i rischi vanno fino alla morte, cioè non è che tipo non si è esclusa, no, ci sono i rischi che vanno dalle lesioni gravi fino alla morte. E quindi questo messo in mano a un corpo che già ormai è assodato, che non ha training, che non ha corsi di formazione, e quelli che ha sono pochi e non completi, e che sta raccattando e continua a raccattare chiunque venga scartato da qualsiasi altro corpo di forze dell'ordine, è un'arma veramente neanche potenzialmente, ma molto probabilmente letale, messo in mano a una specie di caravanserraglio dell'ordine pubblico.
Senti, da quando ce l'avranno? Da quando ce l'avranno? Perché ho visto che il bando è andato, l'appalto, o comunque l'acquisto.
Guarda, non c'è stato bando, non c'è stato niente.
Ah, proprio acquistato impresa diretta.
Completamente da questa ditta del Kentucky, avranno un contratto di quasi 20 milioni di dollari e dovrebbero essere arrivare, non si sa quanti, non ne si sa né il numero né il costo per il singolo paio, quindi non si possono neanche fare delle stime, e dovrebbero arrivare per marzo 2027. Allora, ci sono già stata un'alzata di scudi da parte di chiunque si occupi di diritti civili, perché questa, cioè, è veramente molto complesso, anche perché a differenza del teaser non lo vedi. Cioè, tu vedi dei guanti e a un certo punto senti una scossa elettrica forte. Cioè, il teaser lo vedi, no? Ti puoi scappare, puoi rapportarti di conseguenza, ma questi sono dei guanti.
E certo che sì.
Cioè, che cos'è il prossimo? Il raggio laser che parte dagli occhi? Cioè,
senti, ma mi sembra, allargando un po' la visione a quello che sta combinando Trump lì da voi in America, mi sembra che rientri in una sorta di campagna da pugno di ferro. A me ha fatto impressione leggere nelle scorse ore che ieri sono state eseguite 3 pene di morte in un solo giorno. È una cosa che non avveniva da non so quanti anni. Beh, è chiaro che poi ci sono i singoli stati che decidono, però mi sembra che rientri in un clima securitario più generale.
Ti sembra bene. Allora, io poche settimane fa avevo scritto un articolo sul fatto che ci fossero state 2 pene di morte in un singolo giorno, questo in un singolo stato, e ciò non accadeva da tempo immemore. Per di più, questa della pena di morte sta andando in una totale controtendenza rispetto agli stati. Dove sta andando la società civile degli Stati Uniti, dove sondaggio dopo sondaggio il numero di chi sostiene la pena di morte sta scendendo veramente a vista d'occhio, ed è un trend di diversi anni questi, di almeno più di un decennio. Quindi questa cosa sta prendendo piede anche in ambito repubblicano, quindi non è più un pezzo da liberal delle coste che siamo contro la pena di morte, si sta espandendo anche nella, come si chiama, l'America profonda, no? Quella che viene definita in questo modo, la parte più centrale, più conservatrice, spesso più repubblicana degli Stati Uniti. Quindi è sempre più chiaro che ciò a cui sta facendo appello Trump non è più negli Stati Uniti, che non gli sono mai interessati veramente, neanche più la parte repubblicana, ma proprio il suo zoccolo duro, quella parte MAGA, che alla fine è il 30% di 360 milioni di persone. È una parte molto piccola degli Stati Uniti, ma lui si sta rivolgendo ormai sempre più solo e soltanto a loro.
Ecco, immagino, Marina, un'ultima cosa, tra poco Trump sarà proprio lì a casa tua, a New York, per un discorso. A questo punto cosa ci possiamo aspettare? Un discorso tutto incentrato su queste tematiche della sicurezza, eccetera, eccetera?
Beh, questo sì, poi tieni presente che siamo in piena campagna elettorale, perché a novembre, il 3 novembre, si
Midterm.
vota per le midterm. Allora, lui adesso è in piena modalità difensiva, no? E sta agendo su più parti, su più fronti, volevo dire, su quello tipo, già da adesso dice che le elezioni, se, quando vincono i democratici, sono truccate. Cioè, non c'è manco un velo di retorica per mascherare, no? Questo elemento del se io perdo perché hanno fatto dei brogli. Però sempre più su questo, quindi sta preparando molto il terreno per poter fare delle mosse. Quali queste mosse saranno non è ancora chiaro, no? Mandare gli agenti ICE ai seggi a scopo intimidatorio, a cercare ulteriormente di restringere il diritto al voto, come se quello che ha fatto tutti questi mesi non fosse abbastanza, non è chiaro. Quindi molto probabilmente da questi discorsi mi aspetto una reiterazione di questo tipo di concetti che vadano in quella direzione.
Benissimo, vedremo. Grazie mille, Marina, buon
Benissimo, ti
lavoro.
fa per dire.
Sì,
A
esatto.
presto.
Ciao, grazie. Marina Caducci da New York. E noi oggi davvero viaggiamo da un posto all'altro d'Italia, lo vedrete anche più avanti, e del mondo. E ci spostiamo perché in questi giorni, 5 anni fa, c'era il ritorno a Kabul dei Taliban. Un anniversario che è stato celebrato, raccontato da diverse parti. Noi siamo al telefono con Nicolò Sancassiani. Benvenuto Nicolò.
Buonasera, grazie Alessandro dell'invito. Ciao a tutti gli ascoltatori.
Nicolò è un giornalista, è stato da poco in Afghanistan, adesso ci colloquiamo con lui da Islamabad, Pakistan di fatto. Era Ferragosto del 2021, dicevo, 5 anni fa. Facci fare un flashback veloce a quelle ore, a quei momenti di 5 anni fa. Dove eravamo rimasti? Tornavano i Taliban a Kabul.
Tornavano, dicevi bene, perché facendo un piccolo ripasso di storia, i talebani nel 2021 erano tornati al potere dopo non essere mai nati via di fatto dal paese, che controllavano saldamente dal 96 sulle macerie della guerra civile tra i Mujahideen, che a sua volta ha fatto seguito all'invasione sovietica, e prima che arrivassero gli americani nel 2001, quindi dopo gli attentati alle Torri Gemelle che tutti ricordiamo, fino a quel momento diciamo che i talebani avevano il controllo del paese. Si sono poi radunati nel vicino Pakistan, dove io ora mi trovo, anche se chiaramente anche nel frattempo le relazioni tra i due paesi sono cambiate sensibilmente, e anzi attualmente sono in guerra i talebani con Islamabad. Però qui ho trovato comunque tempo e risorse per organizzarsi, finché nel 2021 l'abbandono americano e comunque delle forze occidentali alleate, che con un castello di carta è caduto nelle mani di nuovo dei talebani. Ecco, quindi quel 15 agosto 2021 è stato un ferragosto di fuoco. Ci ricordiamo forse tutti le immagini di chi si aggrappa sulla pista di decollo degli ultimi aerei appunto americani, che trasportano civili, diplomatici, richiedenti asilo, chiunque probabilmente si stava in qualche modo su questi voli della speranza.
Senti Nicolò, proviamo a fare un salto in avanti adesso. Ci hai riportato a 5 anni fa l'Afghanistan oggi. Tu sei appena uscito appunto dai confini afghani. Cosa hai trovato?
Allora, è un paese estremamente isolato. E non potrebbe essere altrimenti dal momento in cui quasi nessun paese ONU lo riconosce, se non appunto Russia, Venezuela e il solito asse del male, direbbe Trump, che almeno fanno solidarietà tra loro, permettimi la battuta. Però scherzi a parte, è un paese che sembrava di fare un salto nel tempo, nel senso che oltre alle infrastrutture che sono venute a mancare con molti fondi ancora arrivano dalla comunità nazionale, ma chiaramente in modo più complesso e indiretto. Quindi tutto è regredito, dai costumi, per dare un'idea non ho visto nessuno in jeans e maglietta in più di 2 settimane di permanenza, quindi l'elettricità è razionata e ovviamente le donne sono rarissime nella vita pubblica. A Kabul qualcuna si vede, ma nel resto delle province è molto raro vedere volti scoperti, veramente abbastanza insolito per chi non è abituato, diciamo, a questi paesaggi e latitudini.
Allora, senti Nicolò, tu in questo viaggio che hai appena concluso in Afghanistan, immagino che abbia attraversato le città, ma anche appunto la campagna, le province, diciamo così, afghane, che cosa hai trovato? Che storie ti hanno portato gli afghani e le afghane che hai incontrato in questo tuo viaggio?
Il cambio di regime ha cambiato radicalmente la vita di quasi tutti gli afghani, delle donne manco a dirlo, 100%, ma anche tanti uomini hanno dovuto adattarsi e comunque cambiare il loro sostentamento o comunque il loro modo di esporsi. Chiaramente come effetto conseguente dei valori occidentali portati in Afghanistan si potrebbe discutere di questo, ma comunque si godeva di un libertismo che oggi non è assolutamente consentito. Quindi tra i miei pochi ma significativi incontri delle ultime settimane c'è stato quello con Norzad, campione di scacchi, a cui ora non può più giocare perché sono banditi dal regime, con la musica e come tante altre cose che a noi sembrano assolutamente banali e quasi ridicole da mettere fuori legge, ma è pure così. Quindi questo amico ora vende succhi di melograno a una bancarella, che è passata all'inverosimile del regime, perché chiaramente questo isolazionismo internazionale verso il regime talebano colpisce fortemente l'economia, e chiaramente devono tirare su soldi come possono. L'oppio, che era una delle più grandi sempre risorse d'entrata dell'Afghanistan e dei talebani, ora non è più ufficialmente, ma devo dire anche in pratica, possibile. È stato messo fuori legge chiaramente la coltivazione dei papaveri da cui si estrae.
Ti stiamo perdendo, Niccolò, non so se ti sei spostato, perché ti si sente quasi come se fossi più lontano dal microfono.
Ah no, sono sempre qui.
Eccoci,
sempre.
Infatti adesso sei tornato pieno come voce. Stavi dicendo dell'oppio, scusami, ti ho interrotto, ma perché era difficile di comprensione per ascoltatore ed ascoltatrice.
No, ci mancherebbe, anzi grazie. Sì, l'oppio, gli oppiacei che si estraggono dai papaveri, che sono stati messi adesso fuori legge la loro coltivazione dal regime talebano nel tentativo di avvicinarsi, ingraziarsi la comunità internazionale in disperata richiesta di riconoscimento, ecco. Quindi, fin tanto che appunto gli stati non riconoscono l'Afghanistan, tassano chiunque come possono, tra cui anche questo amico che da scacchista si è trovato venditore di succhi. Un altro personaggio che ho incontrato è Bilal, che faceva le pulizie nella base americana di Bagram, che era la più grande del paese, lavava le divise dei Marines, sostanzialmente, le stesse divise che ora a Kabul non è raro vedere indossate dai talebani, hanno semplicemente rimosso la bandiera stelle strisce e messo a punto la loro, che reca la frase cardine del Corano. E oggi Bilal si ricava da vivere insegnando inglese, quello che ho un po' imparato orecchiando dai Marines, e però lo deve fare appunto clandestinamente, perché oltre all'inglese non essere ben accetto, insegnare alle ragazze che non possono andare a scuola da dopo la pubertà è pure illegale. Quindi ci sono delle iniziative in clandestinità di homeschooling, ma è veramente difficile portare avanti un'emancipazione anche delle donne, come si diceva prima. E questi sono due incontri molto significativi che ho fatto, ce ne sarebbero tanti altri da raccontare, e tanti anche cooperanti, voglio aggiungere, e volontari italiani, così come di altri paesi europei, che tramite ONG stanno comunque continuando a fornire supporto e servizi in un welfare che è venuto completamente a mancare. Quindi ringrazio anche loro che ho conosciuto e che mi hanno anche aiutato, diciamo, sul luogo a organizzare la mia permanenza.
Guarda, Niccolò, un'ultimissima cosa, lo so, una battuta su un tema così macro che servirebbe molto tempo, ma abbiamo un paio di minuti. In questo momento l'Afghanistan sul piano internazionale come è messo? Con noi occidentali, con i paesi accanto, tipo il Pakistan dove sei adesso, l'Iran penso?
Allora, è una domanda interessante, perché la geografia è da sempre il croce nell'inizio dell'Afghanistan, quindi quello che accade qui sconvolge gli equilibri geopolitici mondiali. Siamo nel cuore dell'Asia, e oltre al confine col Pakistan, che ho detto è molto caldo prima, nonostante sia stata una risorsa quando i talebani dovevano organizzarsi, quindi questo amore e odio tra Pakistan e Afghanistan. Con l'Iran c'è tutto dorme per il momento, perché Teheran ha interesse ad aprire un nuovo fronte sul lato afghano, per quanto la differenza sia sostanziale tra sunniti, che sono i talebani, e sciiti, che sono appunto gli iraniani. E poi c'è la Cina, con cui l'Afghanistan condivide un piccolissimo pezzettino di confine nel territorio del Wakhan, e la Cina è diventata commercialmente uno dei pochi partner dei talebani, soprattutto per quanto riguarda le concessioni minerarie, che i talebani stanno concedendo sempre a prezzi stracciati per cercare di uscire fuori da questa impasse economica. E poi c'è i paesi dell'ex Unione Sovietica, quindi la Russia, che diciamo a livello internazionale ha giocato un ruolo di appoggio in questa fase di normalizzazione e stabilità del nuovo regime talebano. Infine ci siamo noi come Occidente e Europa. A Bruxelles, 2 mesi fa, quindi proprio a giugno, poco prima che andassi io, c'è stata una riunione tra i rappresentanti UE e una delegazione talebana, che per la prima volta è stata ricevuta, diciamo, in sede europea. È un incontro che è stato molto scalpore, perché appunto l'Unione Europea ha sempre mantenuto ufficialmente una linea ferma di non si tratta con i talebani, con valori inconciliabili con i nostri, eppure quando si tratta di organizzare rimpatri dei profughi afghani, ora che il regime è saldo e garantisce, tra virgolette, la loro sicurezza e libertà, ecco, vediamo che le cose cambiano. Quindi questo credo che sia un grande spunto di riflessione per noi tutti, e insomma per questa, non voglio chiamarla ipocrisia, ma comunque per i valori che ci poniamo come società e che però spesso vengono traditi poi nelle sedi che contano.
Nicolò Sancassiani da Islamabad, Pakistan, appena rientrato dall'Afghanistan. Grazie mille per questo racconto, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto, buona serata, grazie.
Era Nicolò Sancassiani, giornalista freelance, appena passato in Pakistan, lo abbiamo sentito mentre è a Islamabad, appena ritornato però dall'Afghanistan, e lo ringraziamo per questo racconto che ci ha fatto del suo viaggio, appunto, appena concluso in Afghanistan. Parlava Nicolò, come avete sentito, della condizione delle donne. Io vi ripropongo questo ragionamento proprio sulle condizioni femminili, in particolare sulla difficoltà per le donne di studiare medicina e di farsi anche curare, che ha fatto insieme a Shoki Senussi Laura Cappone. Eccola qua.
È partito da una domanda: se i talebani, che nel 2022 hanno chiuso le università, anche quelle di medicina, e quindi non ci saranno più dottoresse che già in Afghanistan sono pochissime e il sistema sanitario afghano è al collasso, chi curerà le donne afghane? Da questa domanda è partito il mio viaggio. Sono stati 10 giorni tra gli ospedali di Kabul, della provincia dell'Helmand e del Panjshir, per capire cosa sta succedendo sotto i talebani, perché adesso le dottoresse possono ancora esercitare il loro lavoro. È uno dei pochi mestieri che i talebani, dopo aver emesso una serie di decreti draconiani contro le donne, le donne ancora appunto è permesso fare il medico, è permesso fare l'infermiera, ma non è più permesso diventarlo. È un viaggio, diciamo, il racconto di questo podcast è un viaggio molto doloroso in una società dove i talebani, dopo il primo, diciamo, una parvenza di moderazione, hanno rimesso le donne ai margini della società, non possono più praticamente studiare sino all'età di 12 anni, non possono più fare uscire da sole, devono essere accompagnate da un mahram, il tutore, il mahram addirittura è la persona che nel caso delle cure autorizza le cure per una donna. Quindi questo è un viaggio dove si racconta l'impossibilità ormai per le donne di farsi curare diciamo un contesto in cui quello che è successo nel terremoto dello scorso agosto è un simbolo. Molte donne sono addirittura rimaste sotto le macerie perché molti uomini si sono rifiutati di toccarle. Molte donne non sono state curate perché mancavano dottoresse donne, infermiere donne, e appunto i loro tutor hanno rifiutato che gli uomini le potessero curare dalle ferite, delle macerie del terremoto. Questo è un tema, è un'emergenza dentro un'emergenza, a cui non siamo abituati a pensare, ma soprattutto è un'emergenza dentro un'emergenza in un paese dopo 20 anni di controllo della NATO. Dal 2021, da quando i talebani hanno ripreso il potere ad agosto, è caduto nel dimenticatoio, e gli afghani e soprattutto le afghane sono caduti nell'oblio, mentre appunto i diritti umani non ci sono più, specialmente per le donne, e lo dice anche la Corte Penale Internazionale, che alcuni mesi fa ha emesso un mandato per il capo dei talebani e per il ministro della giustizia proprio per discriminazione di genere.
Le donne che hai incontrato sono rassegnate, sono combattive, continuano a lottare per i loro diritti?
Continuano a lottare facendo quello che possono e la mia impressione è stata che fondamentalmente in pochi ormai chiedono loro come stanno e come se la cavano. Molte dottoresse hanno scelto di restare, non sono andate via, tra l'altro adesso lasciare l'Afghanistan è difficilissimo, l'Iran ha rimpatriato migliaia di afghani e così il Pakistan, quindi anche l'Iran e il Pakistan non sono più opzioni per poter fuggire dai talebani. Resistono e lavorano ed è l'unica cosa che possono fare, con la paura però che questi decreti dei talebani che continuano progressivamente a restringere sempre di più la libertà delle donne un giorno possano toccare anche loro. Fanno veramente quello che possono. Mi viene in mente la storia della ginecologa di Anaba, la cittadina del Panjshir che ho visitato, che ha appena 30 anni, è diventata primaria e lei fronteggia una delle catastrofi umanitarie più grandi dell'Afghanistan, che è la mortalità delle donne che partoriscono, che in Afghanistan è altissima. Lei si ritrova spesso delle persone, delle donne che non si sono mai curate, non sono mai andate da un medico, arrivano in ospedale che ormai sono in condizioni gravissime e lei fa quello che può sapendo che tutto il sistema sanitario afghano tra l'altro è stato colpito recentemente anche dai tagli dell'USAID fatti da Donald Trump, tutto il sistema sanitario collasso e la cultura e le regole dei talebani rendono sempre più difficile la cura delle donne, quindi lei fa quello che può, quando arriva in ospedale tenta sempre di salvarle anche se appunto sa che tutto ciò che lei vede tutti i giorni ne può diciamo aggiustarne solo un pezzo ed è il pezzo finale, il pezzo in cui le donne magari malnutrite, magari senza aver avuto nessuna visita nei 9 mesi della gravidanza arrivano in condizioni drammatiche, con delle emorragie enormi e lei prova a fare la sua parte in un sistema in cui manca tutto.
Era Laura Cappon in questa chiacchierata, in questo racconto di questo suo viaggio di qualche mese fa in Afghanistan insieme a Shawky Senussi che le faceva le domande. Sono le 19.28, tra pochissimo un minuto e mezzo di pubblicità e poi il giornale radio. Con Pop Sera ovviamente ritorniamo in onda subito dopo, 19.45, minuto più, minuto meno, e staremo insieme fino alle 20.30 e parleremo un po' di Milano, ovviamente. Parleremo dei negozi, della grande distribuzione, il commercio, aperti domani a Ferragosto, con le conseguenze per lavoratori e lavoratrici. Capiremo un po' la situazione dell'aeroporto di Catania, chiuso al momento fino al 17 di agosto, ma ormai sono giorni che di proroga in proroga l'aeroporto resta chiuso. Tutto questo dopo il GR, ciao! Le 19.49 minuti, di nuovo buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Ultima parte di Pop Sera fino alle 20.30 insieme. In questo spazio solitamente occupato nel palinsesto invernale da Metro Regione, proviamo ad occuparci di questioni che riguardano il nostro territorio, Milano e la Lombardia. Oggi è venerdì 14 agosto, siamo alla vigilia di Ferragosto, una città non vuotissima come era una volta, non pienissima come di solito. Una città dove, se si guarda attorno, si vede tanta, tanta solitudine. Allora, in questi giorni di festività, di vacanze, c'è chi prova a riempire un po' quegli spazi, quel tempo. Ad esempio lo fa Sant'Egidio, che per domani ha organizzato un'anguriata. Siamo in zona Corvetto, è domani pomeriggio alle 18, il centro è Living Together, in via dei 500 al 7, è proprio la sede di Sant'Egidio in quel quartiere. Proviamo a capire un po' lo spirito con cui nasce quello che non è solo ed unicamente un momento conviviale. Lo facciamo con Stefano Pasta. Benvenuto Stefano, ciao.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Stefano, ho dato le coordinate spazio-temporali, come si dice in questi casi. Con te voglio dare le coordinate valoriali, in qualche modo. Dicevo, non è solo un momento conviviale quello che avete organizzato, c'è molto altro sotto e attorno.
Sì, diciamo che il giorno appunto è un giorno particolare, Ferragosto, un giorno di festa, dove però le solitudini o le ragioni per cui per tante ragioni appunto si rimane a casa magari si avvertono maggiormente. Non è un evento isolato, cioè si inserisce in una presenza che è tutto l'anno di Sant'Egidio e quindi ovviamente anche nei giorni di festa, i giorni più importanti. Mm-hmm. E la sede Living Together, Vivere Insieme, gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare la conoscono perché varie volte, insomma, poi in particolare c'è stata una giornata di diretta qualche tempo fa.
E certo, abbiamo fatto un falla con noi proprio da lì.
E poi è il punto che anche conosciamo perché dove appunto gli amici di Rami si sono spesso ritrovati. L'idea è che qui si ritroveranno con un'anguriata, con un po' di giochi, con l'idea di stare insieme, anziani, famiglie del quartiere, ragazzi profughi magari da poco arrivati, giovani che per tante ragioni non sono al mare o non sono in vacanza, con l'idea di, non è la festa degli anziani, dei profughi, dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti della squadra pace o del quartiere, ma è l'idea un po' della festa del noi, cioè proviamo a stare insieme con l'idea che è meglio stare insieme che non gli uni contro gli altri. In fondo tu mi chiedevi un po' il significato valoriale, il valore è che si vive anche meglio insieme se non si dice prima quelli come me, sto con quelli come me, faccio festa solo con quelli uguali a me, ma piuttosto appunto insieme ad altri. Non è prima gli italiani, prima i giovani, prima gli anziani, prima eccetera.
Anche perché a Milano non puoi dire prima, perché Milano è così cosmopolita.
Allora, prima ti ritrovi tu da solo, che infatti è a rischio tante volte.
Infatti. Senti, Stefano, l'hai già detto chi ci sarà, hai citato queste varie tipologie di milanesi, voi, lo dicevi già anche tu prima, siete presenti sul territorio in maniera costante anche con attività di aiuto, di supporto, di sostegno. Come avete visto cambiare quella che è, passami questo termine che è veramente brutto, tra mille virgolette, l'utenza che si avvicina o che voi avvicinate come Sant'Egidio?
Ma guarda, noi abbiamo lavorato molto in questi anni in questo quartiere. Prima avevamo, anche adesso li abbiamo, dei servizi per gli anziani, per i bambini, per i giovani, per gli immigrati, eccetera, che ovviamente hanno bisogni specifici, storie specifiche, fatiche specifiche. Ci siamo negli anni resi conto che certamente bisogna dare delle risposte specifiche, ma soprattutto bisogna costruire dei legami unitivi, delle tensioni unitive all'interno del quartiere. Ti racconto un episodio che mi ha colpito un po' di tempo fa. Abbiamo fatto un'attività dei bambini, quasi tutti di origine maghrebina, chi è arrivato da poco, chi è nato qua, seconde, prime generazioni, eccetera, e degli anziani. Si imparava una canzone insieme, un'attività anche molto semplice se vuoi, ma mi ha colpito che un bambino, Yassin, con un'anziana, Domenica, si scoprono, si conoscono in quel momento e poi viene fuori che abitavano sullo stesso pianerottolo, ma vinti un po' dalla paura gli uni degli altri tendevano a tenere la porta chiusa e a vivere isolati anche se abitavano a pochi metri di distanza. Ecco, un po' questo, ti direi che la nostra attività è cambiata in questo senso. Diamo sempre le risposte agli anziani, agli immigrati, la fatica si sente in questo periodo, in questo momento stiamo dando gli appuntamenti per le domande di richiesta asilo in questi due nei prossimi giorni. Lo scellerato patto europeo sull'asilo è entrato in vigore il 12 giugno, ha reso tutto più difficile, per farti un esempio.
Mamma mia, ne parlavamo proprio in un'altra pagina di Pop Sera, esatto, di tutte le conseguenze.
È molto importante provare a costruire un noi nel quartiere, questo anche dopo è stata una riflessione condivisa anche dopo la triste vicenda di Rami.
Questo passare dall'io al noi, quello che dicevi prima di quelle due che si sono conosciuti tramite le vostre iniziative e scoprono a quel punto di vivere sullo stesso pianerottolo, è un così lontani, così vicini o così vicini, così lontani, che sottolinea l'individualità delle persone in una città come Milano, sempre maggiore, ma come fate? Quali sono gli strumenti per cui riuscite, quando ci riuscite, grazie alla vostra forza, alla vostra presenza, di trasformare l'io in noi?
Sì, guarda, un grande lavoro per esempio è proprio con i bambini e con i ragazzi, no? I bambini e ragazzi del quartiere, Corvetto è uno dei quartieri più giovani di Milano, a volte c'è rassegnazione verso i giovani di Corvetto, se siamo rassegnati verso i giovani veramente è una città un po' triste come futuro, ma dicevo, le attività che noi proponiamo con i giovani certamente per esempio sono di sostegno scolastico ai vari livelli, elementari, medie, superiori, eccetera, ma al tempo stesso insegniamo ai ragazzi, li accompagniamo a vivere quello che vivo anch'io, che viviamo gli altri, cioè che la solidarietà è un qualcosa di positivo. E allora per esempio i ragazzi delle superiori, ragazzi rom conosciuti da Sant'Egidio nelle Baraccopoli che oggi vivono in casa, in quartiere, ragazzi magrebini, ragazzi delle diverse origini che sono presenti in questo quartiere, come attività di volontariato gli proponiamo, ragazzi delle superiori, il sabato pomeriggio di andare a trovare gli anziani nel quartiere, gli anziani delle case popolari che circondano la nostra sede. È una cosa semplice di per sé, ma questo costruisce dei ponti e vince quelle divisioni che per esempio nelle case popolari tante volte coincidono, la divisione magari di origine nazionale, italiani e non italiani, con un'origine anagrafica. Nelle case popolari moltissimi sono anziani italiani e giovani famiglie con bambini spesso di origine, con background migratorio. Ecco. Allora questo è un modo in cui si costruisce un noi, si costruiscono legami, si vive il dialogo interreligioso, per esempio, tante famiglie sono musulmane, e ecco, questo è un po' quello che proponiamo e che anche domani proveremo a vivere nel giorno di Ferragosto.
E insomma, siamo noi, perché noi è meglio di io, insieme è meglio, come dite.
Questo
con
è quello
slogan
che diremo domani, che si vive meglio dicendo noi e non io, si vive meglio dicendo anche i problemi e provando a individuare le soluzioni piuttosto che arrabbiandoci dicendo bisogna aiutare quelli come me, e che si vive comunque meglio insieme che non arrabbiati e difesi e chiusi in casa.
Grazie mille Stefano Pasta, devo dire buona serata per il lavoro con i richiedenti asilo e buona anguriata domani. Ciao.
Grazie a voi, a presto. Siete tutti invitati ovviamente.
Ovvio, qualcuno magari verrà tra i nostri ascoltatori ed ascoltatrici. Ciao.
A presto, ciao.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? The lepers in your head.
Le 22 minuti, pop sera, ancora una mezz'oretta scarsa in vostra compagnia. Abbiamo iniziato a parlare di Ferragosto con Stefano Pasta, con la comunità di Sant'Egidio, che per domani alle 18 ha organizzato questa anguriata per tenere tutte e tutti insieme, di qualsiasi nazionalità si sia, di qualsiasi età si sia, di qualsiasi ceto sociale ci sia. Angurie già comprate, già pronte, perché domani, nonostante molte catene della grande distribuzione, molti negozi saranno aperti, cioè, si ripropone la solita, mi tocca dire, questione delle aperture dei negozi a Natale, a Capodanno, a Ferragosto. Ogni festività è la stessa storia. Marco Beretta, benvenuto.
Grazie a voi, buona serata.
Marco Beretta, della Segreteria Nazionale Filcams CGL. Marco, ci tocca, perché ci tocca parlare ancora una volta di questo tema. Che giornata sarà per lavoratori e lavoratrici del commercio quella di domani? Sono numeri importanti, davvero grandi.
Ma sarà come dal 2012 ad oggi, una giornata per alcuni di lavoro imposto, perché nella fase di assunzione gli è stato imposto appunto il lavoro festivo, e per altri di astensione o di sciopero, in quanto per noi, nonostante siamo passati ormai più di 10 anni, la festa non si vende è una battaglia politico e culturale che la Filcams, insieme a Fisascate Wiltux, continuerà a condurre, in quanto le liberalizzazioni che noi definiamo selvagge delle aperture festive, domenicali, notturne, non hanno prodotto quel risultato che quel decreto chiamato Salva Italia auspicava. Anzi, mi pare che a distanza appunto di più di 10 anni le condizioni di chi lavora nella grande distribuzione siano nettamente peggiorate e i consumi non siano aumentati.
Senti, mi pare però di aver letto qua e là che qualcuno almeno parzialmente chiude, insomma non è che tutti tengono aperto tutto il giorno come una volta, qualcosina si è portato a casa.
Ma allora, secondo me c'è un'aria che sta cambiando, anche le dichiarazioni del presidente di NCC, delle cooperative, qualche mese fa, che auspicava un ripensamento delle aperture domenicali e festive, va nella direzione che appunto qualcosa si stia iniziando a comprendere del fatto che non è tenendo aperto sempre che si produce più occupazione e si incrementano i consumi, perché...
Ma anche perché mi pare che dati alla mano, e voi spesso li avete snocciolati i dati per portare acqua al mulino della vostra posizione, non ce ne siano poi così tanti di maggiori guadagni, parlo per le imprese, perché uno dice tengo aperto perché guadagno molto di più, in realtà non è
i
così.
I consumi si spostano, il potere d'acquisto lo dimostrano i dati, non certo la CGL e la Filcams, che in Italia gli stipendi sono, a differenza degli altri paesi d'Europa, fermi al palo, e quindi c'è un problema di potere d'acquisto in questo paese, di salari in questo paese. Quindi aprendo sempre non è che produci o dai in tasca ai cittadini più soldi da spendere.
E tantomeno lavoratori e lavoratrici, perché alla faccia del c'è una maggiorazione, e c'è, per chi è assunto dipendente di queste catene della grande distribuzione dei negozi, così mi pare di aver letto conferma che alla fine a pagare queste giornate di apertura sono precari, giovani, donne soprattutto, che sono obbligate, no? Cioè fanno dei contratti. Io ricordo qualche anno fa, ne avevamo parlato forse addirittura proprio con te, di contratti da 2 giorni, 3 giorni sotto le festività. Parlo ad esempio in qualche catena libraria sotto Natale, perché si vendono molti
contratti a chiamata, contratti, cioè, ce n'è di tutto, c'è di tutto. E però credo che sia un problema anche di natura culturale, perché non è che si apre a Ferragosto così come Natale o un'altra festività dell'anno generando un benessere all'economia del paese. Innanzitutto non produco nessun danno tenendo chiuso, perché i beni di prima necessità li puoi acquistare il giorno prima, così come è sempre successo. Ricordo una fase anche lunga di questo paese, non vogliamo tornare lì, in cui i negozi, i supermercati chiudevano addirittura durante la pausa pranzo. Ma mi pare che nonostante ciò gli italiani in quel periodo storico hanno continuato a mangiare, a bere, perché se stiamo parlando di beni di prima necessità è una cosa, ma qua il ragionamento è proprio un modello culturale di una città, di città sempre aperte H24, dove c'è un tema di consumo superfluo che non genera però ricchezza.
No,
o meglio, può anche essere che la generi, ma non la redistribuisce. Perché di fatto le condizioni, lo ricordavi tu bene prima, dei lavoratori e delle lavoratrici in questi anni sono nettamente peggiorate. Oggi molte aziende della grande distribuzione organizzata fanno fatica a trovare personale. Perché?
Perché? Beh, guarda, ti rispondo con dei dati Istat. 1.255.000 lavoratori e lavoratrici impiegate nel commercio e nel terziario percepiscono meno di 9 euro lordi l'ora. Credo sia una risposta abbastanza eloquente.
Ci sono part-time, ci sono contratti a chiamata, ci sono tipologie di impiego che non ti consentono di arrivare a fine mese. Per quello la CGIL aveva anche fatto un referendum per provare a cancellare una parte di precarietà in questo paese. La grande distribuzione ne è uno degli esempi, perché poi dobbiamo pensare che dietro le vetrine dei negozi, dietro gli scaffali dei supermercati, si nasconde anche un altro sistema, che è quello degli appalti. Le indagini della Procura di Milano in Assilunga e in altre aziende ha dimostrato che c'era in alcuni casi un sistema di caporalato.
Sì, quante volte.
Perché si scaricano su di loro, no? Oggi sempre di più le cosiddette terziarizzazioni hanno prodotto un meccanismo in cui si affidano a cooperative esterne il servizio di rifornimento degli scaffali durante la notte.
Senti,
abbiamo assistito in questi anni a un decremento della forza lavoro diretta e un'esplosione di quella indiretta, a quelle condizioni che la Procura di Milano in alcuni casi ha dimostrato, ma non solo nei supermercati, anche nell'alta moda.
Mamma mia, nell'alta moda ancora di più. Cioè, le ultime inchieste hanno colpito pesantemente i marchi dell'alta moda, i grandi marchi. Marco Beretta, un'ultima cosa. In questo quadro, in questa fotografia che abbiamo provato a fare della situazione dell'apertura dei negozi, della grande distribuzione, del commercio a Ferragosto, per cambiare qualcosa, tu parlavi di un cambio culturale, serve un cambio di paradigma in qualche modo?
Serve un cambio di paradigma innanzitutto, ma culturale perché culturale? Perché bisogna smetterla di sostenere che se non si apre durante le festività tutti i giorni si produce un danno al paese, perché non è questo, non è così. Non è così. Bisogna tornare a un modello sostenibile in cui al centro ci sia la persona, le persone, lavoratori, cittadini compresi, non il consumo. Perché questo è un sistema, e dal 2012 ad oggi sono passati anni, che non funziona, che produce quelle storture, che è il sistema degli appalti, che è la precarietà attraverso varie forme, tra cui il part-time involontario, che oggi hanno quel risultato che, al contrario del decreto Salva Italia, non ha salvato l'Italia, anzi ha peggiorato le condizioni dei lavoratori del commercio.
Marco Beretta, sai cosa facciamo? Diamoci appuntamento a Natale e vediamo un po' se...
Ormai è un appuntamento fisso, ma finché non cambierà la norma noi continueremo.
E vediamo un po' se ci toccherà di nuovo rispiegare, ridire queste cose, oppure se qualcosa sarà cambiato. Intanto grazie mille, buona serata e buon Ferragosto a questo punto senza lavoro. Ciao, Marco Beretta della Segreteria Nazionale della Ficams CGIL. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then I'll
nights things turn bad out there.
Sono le 8:15, questa è Radio Popolare, siete all'ascolto di Pop Sera. Alessandro Braga insieme a voi, stiamo facendo questo giro tra le condizioni di chi, cioè per capire un po' in che condizioni alcune categorie di cittadini e cittadine vivranno il Ferragosto. Abbiamo parlato dell'anguriata di Sant'Egidio che cercherà di tenere insieme giovani, anziani, immigrati, migranti, prima, seconda e terza generazione, italiani da una vita, eccetera. Abbiamo capito come passeranno la loro giornata centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici del terzo settore. Una delle condizioni peggiori che una persona possa vivere è quella da detenuto, soprattutto nelle situazioni delle carceri italiane. Oggi il Partito Radicale ha fatto un esposto al capo del DAP. Noi abbiamo il telefono con noi, Irene Testa. Benvenuta, Irene.
Grazie, un saluto agli ascoltatori.
Tesoriera del Partito Radicale. Irene, avete presentato questo esposto. Perché? Cosa dice?
Sì.
Cosa chiede?
Allora, guarda, intanto davvero ti ringrazio perché hai utilizzato cittadini e cittadine reclusi, insomma, privati della libertà personale, che è un segno di grande civiltà, nel senso che io, che mi occupo da vicino di questi temi come tesoriere del Partito Radicale, ma anche come garante dei detenuti della Regione Sardegna, diciamo, cerco di affrontare il tema della detenzione, mi ritrovo spesso di fronte a una parte della società che fa fatica a capire che dentro questi luoghi ci sono delle persone, quindi dei cittadini, e si ha sempre l'impressione che il colpevole, la persona che ha sbagliato, non è più una persona,
sia altro,
ma diventa un mostro, un delinquente, e quindi non più una persona, mentre in realtà il carcere, la detenzione è un raccoglitore di milioni di storie, a volte di sfortuna, altre volte di sbagli, altre volte di delinquenza vera, ma diciamo Accade spesso che dentro questi luoghi io trovo molti giovani, ad esempio, molte dipendenze, molte malattie psichiatriche, trovo tutto ciò che la società e le agenzie territoriali non riescono a gestire e quindi il passaggio obbligato diventa il carcere. E parlo anche di una fascia di popolazione detenuta oggi davvero molto giovane, che magari neanche dovrebbe transitare in carcere, ma spesso transita in questi luoghi perché proprio le famiglie, per salvarli, diciamo, spesso si ritrovano a fare denunce per maltrattamento, perché magari il figlio è tossicodipendente e quindi, oppure una doppia diagnosi con un disagio psichiatrico, per cui insomma queste sezioni sono spesso affollate da questa tipologia di persone. E, però noi vediamo anche che siamo arrivati a 65.000 detenuti con una capienza di poco più di 40.000, 47.000, perché poi su questi numeri si gioca molto, nel senso che esiste anche una capienza tollerabile, che vuol dire che insomma si devono recuperare degli spazi anche dove non ci sono, ma spesso accade anche questo. E quindi insomma, lo abbiamo visto a Sollicciano, dove era stato persino disposto di poter mettere i materassi per terra, quindi già questo ci dà l'idea di quanto, diciamo, da questo punto di vista ci sia poca attenzione, perché insomma una persona ha sbagliato ma paga il vitto e l'alloggio in carcere, e comunque c'è il diritto, c'è la Costituzione, ci sono diciamo fior fior di leggi che tutelano i diritti anche di chi ha sbagliato, perché vivere in uno stato di diritto è una garanzia per tutti i cittadini, no? Anche quelli che in qualche modo hanno sbagliato, perché poi la pena è la condanna, diciamo, non le pene aggiuntive. Purtroppo oggi il nostro sistema invece produce tante pene aggiuntive, e allora, visto che non si non si rispetta la legalità costituzionale all'interno delle carceri, e quindi il diritto ad avere non soltanto un posto letto, ma anche un posto vivibile dove poter stare in piedi, mentre invece accade che ci sono celle dove ci sono 4-5 persone, il bagno a vista, il cucinino nel bagno. Non parliamo delle condizioni di aerazione, perché proprio non ci sono, quindi io invito a immaginare cosa può voler dire anche per chi ha sbagliato vivere in una condizione del genere, cioè sicuramente incattivirli non gioverà alla società una volta che queste persone escono. Quindi noi, di fronte a questa inerzia prepotente da parte diciamo anche del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che è comunque responsabile di quanto accade nelle carceri, perché non può esserci una corsa a trovare i posti letto purché si trovino brande, cioè non può essere questo il carcere, no? E allora siccome insomma denunce, comunicati, visite ispettive, insomma, il Partito Radicale da sempre si occupa di questi temi, e non solo il Partito Radicale, ma ci sono anche tante associazioni che in questo mese hanno girato le carceri, eccetera, però dall'altra parte si trovano orecchie sorde, si trova forse a volte supportati anche dal fatto che tanto non gliene frega niente a nessuno se queste persone vengono in qualche modo tenute in un sistema illegale in un certo qual modo, e dobbiamo tenere presente che quella è un'amministrazione pubblica a tutti gli effetti. In qualunque amministrazione pubblica, se non si rispettano le regole, subentrano delle sanzioni, mentre in carcere si può fare qualunque cosa, cioè si può lasciare il caos più totale e non c'è un intervento da parte di nessuno. Quindi abbiamo deciso col Partito Radicale di presentare un esposto nei confronti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in particolare nei confronti del capo del DAP, dove chiediamo di rimuovere le cause del sovraffollamento e di cercare di risolvere la situazione, altrimenti procederemo anche per via amministrativa se ci sarà un silenzio e non ci saranno risposte entro 30 giorni, e noi procederemo con dei ricorsi anche al TAR affinché si possa anche individuare una responsabilità tipo economico, di danno erariale, perché comunque italiani pagano per mantenere questo sistema. Circa 4 miliardi di euro l'anno costa mantenere le nostre carceri, e io penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso voglia indietro una persona non più in grado di nuocere alla società, una persona riabilitata, una persona insomma che quando esce da questi luoghi non crei più problemi, disastri, quello che e invece purtroppo non è così, anzi quando usciranno quelle che usciranno, perché poi diciamocelo, il grande numero dei suicidi, dei ragazzi che insomma compiono gesti di autolesionismo tutti i giorni, è una spia importante che viene sottovalutata, ma significa che queste persone sono esasperate là dentro, no? E siccome ci sono delle responsabilità, siccome c'è il diritto che prima di tutto va rispettato, e quindi di conseguenza se è necessario come dire, adottare degli strumenti che la legge consente di usare, come gli esposti, le diffide, le denunce, noi abbiamo intenzione appunto di formalmente di presentarli.
Giustamente, anche perché nel frattempo queste cittadine e questi cittadini vivranno il loro Ferragosto in quelle condizioni di sovraffollamento, caldo estremo, mancanza di spazi e tutto quello che conosciamo e che andiamo a denunciare da troppo tempo. Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, grazie mille per averci spiegato questo esposto, grazie che avete presentato, e buon lavoro, buon Ferragosto.
Grazie, un saluto agli ascoltatori.
Era Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale. Noi andiamo a chiudere questa puntata di Pop Sera. Vi propongo questa intervista che ha realizzato Alessandro Principe a Salvatore Gambino, che è il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'aeroporto di Catania, come sapete, resterà chiuso fino a domani alle 15 di sicuro, qualcuno dice già fino al 17 di agosto, è chiuso da diversi giorni. Sentiamo cosa ci ha detto.
È un processo che attualmente non si può prevedere, non possiamo prevedere quando finirà. È un'attività continua, un'attività persistente che registriamo dal giorno 6 e che quindi continua, diciamo, a mantenere, ad avere queste emissioni di cenere dalla bocca centrale del cratere Voragine, insieme a un'attività stromboliana molto forte e all'apertura di poche eruttive sulla valle del Bove, che hanno realizzato un campo lavico che, diciamo, ha raggiunto una quota di 1300 metri circa, ma non minaccia assolutamente centri abitati.
Quindi un'attività così, diciamo, intensa che potrebbe durare ancora giorni e giorni?
Allora, sì, perché comunque diciamo i nostri segnali, quindi noi, oltre chiaramente le osservazioni che facciamo sul campo e satellitari, ma chiaramente utilizziamo anche sistemi geofisici, quindi uno di questi è proprio il tremore vulcanico, così come le deformazioni del suolo, non ci danno indicazioni appunto di un processo che non mostra, diciamo, una riduzione della sua attività, e quindi sta proseguendo con leggere variazioni, ma sempre su un livello abbastanza sostenuto.
Perché stanno causando così tanti problemi le ceneri? È dovuto alla durata di tanti giorni che si sommano l'uno all'altro, oppure c'è qualche cosa di diverso?
Chiaramente il fatto che sia continuo significa che noi abbiamo continuamente in atmosfera delle particelle, quindi cenere. Oltre questo, il vento di questi 6-7 giorni non ci ha aiutato proprio, perché ha sospinto questa nube che si crea, questa nube di cenere, verso sud, quindi verso sostanzialmente l'area aeroportuale, e quindi, diciamo, l'aeroporto ha dovuto chiaramente mettersi ai ripari, perché comunque ieri non possono, diciamo, assolutamente attraversare una nube di cenere, perché il rischio, diciamo, del bloccaggio dei motori è molto elevato.
Ma senta, ma visto che è una situazione inedita, ovviamente è molto difficile vedere cosa potrà succedere nel futuro, però se così fosse, cioè se questa è la piega che prende un po' la situazione, evidentemente quell'aeroporto lì a quel punto avrebbe dei problemi enormi.
Allora, diciamo che questo ovviamente non è una novità, però tutte le attività che sono state un po', diciamo, in questi ultimi anni hanno avuto una breve durata, e quindi questo sostanzialmente sì, ha causato la chiusura dell'aeroporto, dei problemi.
Certo, no, ma infatti erano sempre cose, infatti, diciamo, un po' apri-chiudi, insomma, che si sapeva, insomma, più o meno che succedeva.
Esattamente. Invece adesso questa, diciamo, nuova piega che ha preso, appunto, e che comunque non è proprio nuova, perché è successo anche negli anni 70, cioè di un'attività continua e persistente, chiaramente ci mette tutto, diciamo, in difficoltà, e quindi va valutata anche in futuro, se questo tipo di attività si ripete poi, si ripetesse in futuro anche nei prossimi mesi, quindi avremmo certo sempre lo stesso problema, ecco.
Certo. Senta, le faccio un'ultima domanda, sì, certo, sfruttando, insomma, adesso io le ho chiesto anche un po' di cose che hanno a che fare con i disagi che stanno subendo le persone lì all'aeroporto e le conseguenze. Le chiedo però, insomma, anche sfruttando la sua competenza scientifica, di che tipo di fenomeno stiamo parlando? Ecco, è un fenomeno che adesso lasciamo per un attimo da parte chi ha i problemi di viaggio, è però un fenomeno interessante, importante da studiare quello che sta avvenendo, e perché?
Allora, è diciamo, un'attività che comunque fa chiaramente parte dell'attività dell'etna, quindi non è niente di eccezionale o di nuovo. La cosa, appunto, diciamo, più interessante è questo, chiaramente questa attività continua e lunga, che chiaramente fa pensare, per esempio, al fatto che ci sia un apporto di magma molto ricco in gas e che venga da una zona un po' più profonda. E questo, diciamo, un po' è l'aspetto magari che potrebbe essere scientifico, e che quindi chiaramente sta alimentando questa attività, perché in genere, appunto, se il magma era più superficiale, l'attività durava un po' meno e poi riprendeva successivamente.
Pericoli per le colate di lava non ce ne sono per le persone che abitano lì, no, in zona?
No, attualmente no, perché chiaramente le colate si trovano nella desertica Valle del Bove, quindi che è una zona chiaramente non abitata. I pericoli potrebbero esserci se le colate dovessero uscire dalla Valle del Bove, ma attualmente abbiamo fatto anche delle simulazioni su queste colate, diciamo, non ci dovrebbero essere queste problematiche, quindi, diciamo, non ci sono pericoli. No.
Al momento non lanciate nessun tipo di allarme su questo?
No, assolutamente.
Le 20.30 è tutto per questa puntata di Pop Sera, che vi dà appuntamento lunedì alle 18.33-35 circa. Sciauchi Senussi vi terrà compagnia la prossima settimana. Da Alessandro Braga un grosso ciao a tutte e a tutti, e grazie per aver seguito la trasmissione per tutta questa settimana. Ciao ciao!